Mio nonno era cieco ed era di una rarissima intelligenza, per cui aveva una forza interiore particolare che gli faceva vedere anche le cose che lui non poteva vedere con gli occhi. Punto. Un giorno ha ascoltato un discorso di Adolf Hitler, il quale diceva delle cose spaventose sugli ebrei. Noi non possiamo accettare di vivere con questi animali che succhiano il nostro sangue, che violentano le nostre donne. Questi discorsi folli. Finito questo discorso, in tedesco naturalmente, mio nonno, che parlava il tedesco molto molto bene, si è rivolto a me: Nedo, tu dovrai studiare con me il tedesco, io te lo insegnerò. Mi impartì le lezioni necessarie, insomma. Io sono molto grato, perché ora vi racconterò come mi sono salvato. In quella baracca dove ci hanno distribuito la zuppa, chiamiamola zuppa, a un certo punto è venuto il grido: Achtung! Wer spricht hier Deutsch? Chi parla tedesco? E allora questo interrogativo, quelli che parlavano tedesco si sono subito avvicinati. Ma questi sono poi ritornati indietro, lui li ha presi a calci nelle stinchi, ricordo ancora, piangevano disperatamente, sanguinavano. E io non avevo nessuna intenzione di andare a prendere delle pedate. E qui c'è qualcosa che di veramente irreale. Io ho sentito la mano del nonno e mi spingeva verso questo cannibale, così. A questo mi ha squadrato. Von wo bist du? Di dove sei? E ich bin in italiano questo Banfiore. Ach so. Io sono un italiano, also. Wo bist du geboren? Dove sei nato? Ich bin geboren in Florence. Ho finito di parlare questa parola. Bist du wirklich geboren in Florence? Jawohl, Herr Bestubanführer. Sì, signore. Ma sei veramente nato a Florence? Ah, liebe Freund. Ich bin viel mal gewesen in Florence. Caro amico, sono stato tante volte a Firenze. Ho così capito che lui doveva avere un ricordo di un certo spessore. Non è stata a Firenze una mezza giornata e non ha guardato soltanto le stelle serali, insomma. È scattata una molla per effetto della quale lui ha fatto a me una concessione che abitualmente non dava. Gut, bleib da. Va bene, resta qua. E lui mi ha prescelto per entrare nel corpo degli prigionieri che lavoravano sulla ferrovia. Ed erano lì ad aspettare che arrivassero queste migliaia e migliaia di prigionieri da tutta l'Europa. Perché? Perché i prigionieri all'arrivo domandavano: ma dove ci hanno portato? Che cosa ci fanno? Noi dovevamo rispondere meccanicamente a queste domande. Vi siete nel campo di concentramento di Auschwitz, non nel campo di sterminio. Vernichtungslager era il suo nome, il campo di sterminio di Auschwitz. E allora cosa ci fanno? Non mi fanno niente, andrete a fare una doccia e poi... Questo che sembra una cosa bim bum bam, molto spesso era una commedia molto tragica e pesante. Mentire a gente che sta per morire. Nel viaggio la cosa che più mi ha colpito è il pianto disperato di mia madre, che non si fermava un solo istante. Era un pianto continuo, inarrestabile. Nel nostro vagone eravamo una sessantina di persone, nelle peggiori condizioni, nel senso che per i servizi igienici c'erano due grossi contenitori che poi col ballare del treno rovesciavano sul pavimento gli escrementi, il sangue, le urine. Mamma guardava lontano, mamma era bellissima, aveva degli occhi incomparabilmente belli, verdi, totalmente verdi, con dei capelli neri, cominciavano a imbiancare. È stato un pianto continuo che non poteva lasciarmi indifferente. L'alba ha squarciato il buio della notte, progressivamente abbiamo visto qualcosa. Più di ogni altra cosa ci hanno colpito, anzi ci ha colpito il crematorio 2, che noi non sapevamo nemmeno cosa fosse un crematorio, ma c'era questa ciminiera altissima dalla quale si sprigionava una fiamma sinuosa. A un certo punto c'è stato un grido: Männer links und Frauen rechts, uomini a sinistra e donne a destra. A questo grido mamma è entrata in una crisi terribile. Ha sentito in questo comando che ci avrebbero divisi, ha sentito, ha toccato questa paura. Cosa avrebbero fatto di papà, di me e di lei. E quindi il nostro è stato un abbraccio molto, molto forte. Io l'ho afferrato, l'ho stretto con tutta la forza che avevo. Mia mamma venne accompagnata con scorta di SS cani e i loro cani al crematorio numero 2. Posso dire orientativamente che nell'arco di 3-4 ore mia mamma era cenere, insomma. Vorrei sottolineare che l'85% di quelli che sono discesi sono stati messi a morte all'arrivo. Il prelievo di quelli che non potevano camminare, che non erano destinati ai forni crematori, ma destinati a dei grandi fossati dove le macchine li rovesciavano e dopo venivano vuotate dei contenitori di, non di benzina, ma insomma cos'è, venivano bruciati vivi, insomma, in poche parole. Questa è la mia casacca. Gli SS si muovevano con molta, un atteggiamento molto militare, soprattutto preoccupavano questi che prendevano i bambini, prendevano i gemelli. Era il dottor Mengele, col quale io avrei lavorato per alcuni mesi, il quale sperimentava sui bambini minori e lui prendeva i ragazzi. Aveva cioccolatini in tasca, caramelle. Questi ragazzi attratti da... Le mamme subito in porito, no, bitte schön, haben Sie keine Angst, keine Angst, non abbiate paura, eccetera. Il forno crematorio, volendolo descrivere al di là della commozione, era per molti aspetti simile ai forni delle pizzerie, con una grande differenza che erano costruiti per poter contenere contemporaneamente 3 cadaveri e nell'arco di 50 minuti le ceneri scendevano sotto e venivano rovesciati o nella campagna aperta servivano per il trattamento bonificante della terra, insomma. Mentre una parte venivano rovesciate sulla vista. I pesci saltavano su. Io ho visto due o tre volte questo spettacolo. Non è che andavo lì da turista, ma insomma ho fatto un lavoro e per cui sono andato proprio lì. Incredibile. I pesci erano pazzi per queste cose. E poi pensare che per mesi, da una parte la popolazione, dall'altra anche i militari, gli SS, i pesci che hanno mangiato erano stati nutriti tutti con le ceneri dei nostri genitori. E gli ebrei deportati dai vari paesi dell'Europa, un 20% era rappresentato dalle donne. All'arrivo scendevano tutti, poi separavano donne dagli uomini e poi c'era lì la... il massacro delle donne che non potevano essere utilizzate nel lavoro. E queste donne non potevano essere apparentemente utilizzate per lavoro, erano utilizzate per altre cose. Cercavano belle donne all'arrivo e le belle donne venivano prelevate e mandate al Canada. Il Canada era il luogo di Auschwitz dove si raccoglievano gli indumenti e tutto quanto ogni prigioniero portava con sé in viaggio. E in questo angolo di Auschwitz, il Canada, c'erano soltanto delle donne molto belle e decisamente con i capelli lunghi. E questo ha suscitato delle voglie negli SS che nascostamente entravano, uscivano. Qualora gli SS fossero stati scoperti nei rapporti con queste donne, rapporti sessuali con queste donne, mandate al fronte russo, senza possibilità di difesa. C'era un sistema complicatissimo, erano piazzati 3, 4, 5 prigionieri che quando entrava un ufficiale delle SS, un fischio, il quale veniva ripetuto dal secondo, dal terzo, finché arrivava all'orecchio dell'SS che era nelle braccia di una di queste donne. E sono stati molti casi, purtroppo. Noi abbiamo camminato proprio in mezzo alla morte. Devo dire che però la sopravvivenza ha avuto alcuni cardini fondamentali. La mia età giovanile, io avevo 20 anni, la mia conoscenza del tedesco e il mio canto. Un giorno ero insieme a un amico, un certo Levi di Roma. Ora non ricordo molto bene, ma insomma vicino a questo vagone io e lui ci eravamo messi a cantare. Quando abbiamo finito di cantare questa canzone si è avvicinato un certo Narvik, che era un norvegese, e lui mi ha guardato: "Du bist ein Sänger? Tu sei un cantante?" "Nein, ich bin kein Sänger." "No, io non sono assolutamente..." "Nein, du bist ein Sänger. Heute Abend wir warten di in meine Block." "Questa sera tu vieni nella mia baracca." E allora che cosa è successo nella baracca? Sono stato invitato a cantare O Sole Mio e tutte le canzoni più famose che girano per il mondo solitario. E naturalmente alla fine di questo, vogliamo chiamarlo concerto, mangia e lì potevo mangiare. E questo che può sembrare una cosa miserevole, insomma, poi invece rappresentava uno strumento di sopravvivenza. Ricordo perfettamente quando sono entrati dei francesi: "Mamaci, schenk mir ein Fettchen, ein Fädchen Welle im Paradies. Mammina, Mammina, regalami. Un cavalluccio, ein Fädchen. E questa musica era una cosa che entrava dentro e che entrava e portava un afflato d'amore, non so. La musica è uno strumento molto evasivo. Mio nonno era cieco ed era di una rarissima intelligenza, per cui aveva una forza interiore particolare.